Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto alle ascoltatrici, un saluto agli ascoltatori di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Continuità e stabilità interna sono gli obiettivi dell'Iran dopo la morte del presidente Raisi. Proclamati 5 giorni di lutto nazionale, i funerali cominceranno domani. I media statali dicono che l'elicottero è caduto per un problema tecnico. Il procuratore della Corte Penale Internazionale ha chiesto il mandato d'arresto per Netanyahu, il suo ministro della difesa e i leader di Hamas. La decisione spetta ora ai giudici, le accuse sono crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Basta minacce, a Taiwan si è insediato il nuovo presidente, ha lanciato subito un messaggio a Pechino. Anche nei prossimi anni i rapporti con la Cina saranno complicati. I partiti dell'estrema destra europea alla ricerca di un denominatore comune. Alla conferenza organizzata dagli spagnoli di Vox lo scorso fine settimana sono stati aiutati dal neopresidente argentino Javier Milei. Serie TV, il simpatizzante del romanzo premio Pulitzer di Viet Thanh Nguyen. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Cominceranno domani in Iran i funerali del presidente Raisi, morto ieri quando il suo elicottero è caduto nel nord del paese. Con lui, tra gli altri, c'era anche il ministro degli esteri, Abdollahian. Le autorità hanno proclamato 5 giorni di lutto nazionale. Sulla base della Costituzione, le elezioni dovranno essere, nuove elezioni presidenziali dovranno essere entro 50 giorni, proprio poco fa i media di Stato hanno parlato del 28 di giugno. Ricordiamo che in Iran il presidente non è la massima carica dello Stato. Mohammad Mokhber, presidente ad interim, ha già riunito il governo. Anche il neo ministro degli esteri, anche lui ad interim, Bagheri Khani, si è già insediato. Ancora misteriose le cause di quanto successo ieri. Ufficialmente è stata aperta un'inchiesta, finora sembra prevalere l'ipotesi dell'incidente. In effetti i media iraniani hanno parlato proprio questo pomeriggio di problema tecnico. L'Iran, sia sul fronte interno che su quello internazionale, sta attraversando da tempo un periodo difficile. La sua priorità ora è la continuità e ovviamente di conseguenza anche la stabilità. Ne abbiamo parlato con Farhan Sabahi.
La preoccupazione maggiore è il fatto che morto Raisi muore il successore, l'erede designato dell'Ayatollah Khamenei, e quindi l'unico papabile in questo momento è suo figlio Mojtaba, ma né la leadership della Repubblica Islamica né la popolazione vogliono una Repubblica Islamica ereditaria, e quindi questo sicuramente rappresenta un problema sul fronte interno. Detto questo, ci sarà qualcuno che oserà sfidare Mojtaba e quindi sottrargli il trono? È una situazione molto, molto complessa, in cui da una parte ci sono gli Ayatollah, ma dall'altra parte ci sono anche i Pasdaran, che in questi decenni sono riusciti a consolidare il loro potere, non soltanto in ambito militare, ma anche in ambito economico e in ambito anche politico.
Cambierà invece qualcosa sul fronte regionale internazionale?
Ma ci potrebbe essere una chiusura quasi a riccio da parte delle autorità iraniane per risolvere i problemi interni. Non dimentichiamo che ieri, quando abbiamo saputo che era caduto e aveva avuto un atterraggio di emergenza questo elicottero, ma poi non si vedeva traccia di Raisi, il RIA, la valuta locale iraniana, è crollata, quindi ci sono dei problemi importanti dal punto di vista proprio economico-finanziario sul territorio iraniano. Molto dipende, secondo me, anche da che cosa verrà fuori dall'indagine, dall'inchiesta su quello che resta dell'elicottero, perché i primi a dare la notizia della morte certa di Raisi erano stati ieri gli israeliani, che oggi però hanno giurato e spergiurato che non c'era il loro zampino in questo, che quello che è al momento giudicato un incidente, però non si sa mai cosa potrebbe venire fuori nelle prossime ore, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, anche perché fa venire qualche dubbio il fatto che tutti i cadaveri fossero completamente carbonizzati. Caduto l'elicottero oppure è stato colpito da un drone o da un missile o da qualche altra cosa. Non dimentichiamo che nella regione, nell'enclave di Nakhchivan, che è quella di territorio azerbaigiano, però non confina con l'Azerbaigian, ma confina con l'Iran, ecco, quello è un territorio dove c'è una delle basi del Mossad. In questi decenni gli iraniani hanno chiesto più volte alle autorità di Baku di espellere gli agenti dello Stato ebraico, ma non ci sono riusciti, anche perché lo Stato ebraico compra il petrolio azerbaigiano e poi ci sono parecchi scampi dal punto di vista militare e anche di sicurezza. In ogni caso, il Presidente della Repubblica non è il capo di Stato in Iran, ma è il capo del governo, e quindi tutte le decisioni restano in capo al leader supremo di Khamenei, che continuerà, come ha sempre fatto, a fare la politica estera, la politica anche nucleare.
Quanto è stabile secondo te in questo momento l'Iran?
Di fatto è un paese diviso, tant'è che ieri c'era una parte della popolazione che pregava per Raisi e per gli altri coinvolti nell'incidente di elicottero, ma c'era anche una parte della popolazione che ha fatto i fuochi d'artificio per festeggiare la morte, soprattutto di Raisi, perché Raisi nel 1988 ha mandato a morte qualcosa come 30.000 persone, 30.000 oppositori della Repubblica Islamica, e quindi si era fatto molti nemici, era stato capo anche della magistratura, era un duro, un ultraconservatore, sicuramente un uomo che piaceva al leader supremo Ali Khamenei, tant'è che lo aveva nominato suo delfino. Però la situazione in Iran rimane comunque quella di un grande paese, grande 5 volte e mezza l'Italia, con 85 milioni di abitanti, un paese dove ci sono, oltre alle forze armate regolari, anche questo pilastro ideologico della Repubblica Islamica, che sono i Pasdaran, le guardie rivoluzionarie, che sono altamente ideologizzate, hanno il loro esercito, la marina, l'aviazione, i corpi speciali, e sono molto molto motivati nel difendere il paese. Anche dal punto di vista della popolazione, non dimentichiamo che c'è un zoccolo duro di consenso, altrimenti non ci sarebbero donne che si arruolano nella polizia morale e non ci sarebbero uomini che si arruolano nelle forze armate piuttosto che nei Pasdaran. A esacerbare la situazione, quindi a rendere più forte la Repubblica Islamica, è la pressione esterna, quindi il fatto che ci siano degli attacchi, che l'Iran sia stato attaccato da Israele, che ci sia una guerra anche a Gaza. Tutto questo in realtà contribuisce a unire una parte dell'opinione pubblica iraniana di fronte a un nemico esterno.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Rimaniamo in Medio Oriente. Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale ha detto di avere chiesto un mandato di arresto per i leader di Israele e di Hamas. Per loro le accuse sono crimini di guerra e crimini contro l'umanità per tutto quello che è successo dal 7 ottobre scorso. Karim Khan, procuratore capo, ha citato Netanyahu, il suo ministro della difesa Gallant e poi 3 leader di Hamas, compresi Sinwar, capo dell'organizzazione a Gaza, e Haniyeh, il leader politico del gruppo palestinese che sta a Doha, in Qatar. Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano.
Il passaggio di oggi è fondamentale perché, appunto, se da un lato era atteso questo momento, in molti si aspettavano in queste settimane la richiesta di emissione di mandati d'arresto, nessuno poteva essere sicuro di chi fosse destinatario di questi mandati d'arresto e per quali accuse, per quali crimini. Quindi quello che abbiamo visto oggi nelle dichiarazioni stampa, nei documenti che sono stati resi pubblici dal procuratore della Corte Penale Internazionale è estremamente significativo. Primo perché appunto non era scontato che le indagini si concentrassero sui massimi leader, sul primo ministro, sul ministro della difesa e anche ovviamente i tre leader capi di Hamas, e secondo perché i tipi di accuse, i crimini che sono stati inclusi in questa richiesta di mandato d'arresto sono molto significativi. Abbiamo visto che non si tratta solo di crimini di guerra, in qualche senso anche questo era scontato che ci fossero i crimini di guerra, anche il crimine di starvation che in questi mesi è stato molto discusso rispetto appunto a questo affamamento della popolazione di Gaza imposto da Israele, ma vediamo che ci sono anche i crimini contro l'umanità, e fra i crimini contro l'umanità in particolare il crimine contro l'umanità di persecuzione, persecution, che è estremamente significativo. Per chi conosce un po' di diritto penale sa che sostanzialmente le condotte poi del crimine di persecuzione e quelle del crimine di genocidio sono anche molto vicine, cioè alla base un intento discriminatorio estremamente forte basato su motivi razziali, etnici o religiosi. Per cui è importante intanto sottolineare che queste richieste di mandati d'arresto sono molto gravi e rispetto a persone al massimo della catena di comando. Poi chiaramente dovremo aspettare la decisione dei giudici, si tratta di un panel indipendente, i giudici della Camera preliminare sono tre, avranno adesso qualche settimana, forse addirittura qualche mese di tempo per valutare le prove che sono state portate a supporto della richiesta di mandati d'arresto da parte del procuratore, e a quel punto, se questa emissione di mandati d'arresto ci sarà, sia i leader di Hamas che il primo ministro israeliano che il ministro della difesa israeliano potrebbero essere arrestati e potrebbero essere quindi poi trasferiti alla Corte Penale Internazionale per un eventuale procedimento.
Non è scontato, se il mandato d'arresto dovesse essere emesso, poi appunto che i leader israeliani, diciamo così, e vale lo stesso anche per i leader di Hamas, vengano fermati e arrestati, no? Corretto?
Certamente non c'è nulla di scontato, però mi permetto di osservare che non c'è nulla di scontato neanche in senso contrario, perché secondo me non è così significativo il fatto che Israele non abbia ratificato lo statuto della Corte Penale Internazionale. Non è certo la prima né sarà l'ultima situazione dove vediamo l'intervento della Corte Penale Internazionale nei confronti di cittadini di uno Stato che non è parte della Corte Penale Internazionale. L'abbiamo visto anche in Russia, l'abbiamo visto in passato in altre situazioni dove per esempio la giurisdizione territoriale è quella che ha dato la possibilità alla Corte di mettere sotto accusa e di procedere anche nei confronti di alcuni sospetti criminali. Il punto è che non si è mai visto uno Stato che mette in stato di accusa i propri leader politici o militari fin tanto che non c'è un cambio di governo. Paradossalmente potrebbe anche un domani succedere qualcosa all'interno di Israele, per cui Netanyahu, fra virgolette, cade in disgrazia.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Cambiamo quadrante, oggi si è insediato il nuovo presidente di Taiwan, ha chiesto alla Cina di non minacciarla più, si tratta di un passaggio importante in una regione molto delicata. Gabriele Battaglia.
Si è insediato a Taiwan il nuovo presidente, il 64enne Lai Ching-te, coadiuvato dalla vicepresidente, la 52enne Xiao Bi-Kin. Nel 2017 l'AISI era definito un pragmatico lavoratore per l'indipendenza, sottinteso dalla Cina, e Pechino l'ha sempre considerato un provocatore, ma da allora è diventato più moderato. Nel discorso inaugurale ha affermato che nelle relazioni con la Cina, che considera Taiwan una provincia separatista che prima o poi tornerà alla madrepatria, intende mantenere lo status quo. Dovrebbe quindi continuare la politica di Tsai Ing-wen, che spingeva per una sostanziale indipendenza di Taiwan, senza però mai renderla formale, senza cioè varcare la linea rossa posta da Pechino. Del resto, solo 12 stati al mondo riconoscono Taiwan, che però è protetta militarmente e diplomaticamente dagli Stati Uniti. La politica di Tsai Ing-wen era stata quella di accentuare l'attivismo diplomatico di Taipei, simboleggiato per esempio dal viaggio dell'ex speaker della Camera statunitense Nancy Pelosi sull'isola, scommettendo sul fatto che Pechino avrebbe preso contromisure solo simboliche o commerciali, senza passare le vie di fatto. Il problema dello status quo che tutti proclamano infatti che quello che può pendere da una parte o dall'altra. Finché era al potere il Kuomintang, cioè fino al 2016, le relazioni con la Cina erano fitte. Da quando sono saliti al potere i democratici progressisti, ormai 8 anni, Taiwan ha cercato di aprirsi maggiormente all'Occidente, ai suoi alleati asiatici, Giappone su tutti. Una scommessa vinta, tutto sommato. Oggi di Taiwan si parla e più o meno tutti sanno dov'è anche in Occidente, cosa non scontata fino a una decina d'anni fa. Dall'altra parte, però, la maggior parte dei taiwanesi non vuole rischiare una guerra. Molti tra loro si sentono ancora cinesi e ci sono uomini d'affari che beneficiano dei rapporti con la Cina continentale. Tutti costoro non vogliono quindi entrare in conflitto esplicito con Pechino. Indebolito dal fatto che non ha più la maggioranza parlamentare, persa nelle stesse elezioni che gli hanno dato invece la maggioranza come presidente, Lai Ching-te dovrà perciò probabilmente muoversi con cautela, frenando i propri iniziali bollori che almeno fino al 2019 l'avevano posto in conflitto anche con Tsai Ing-wen all'interno del Partito Democratico Progressista. A vegliare su di lei la 52enne vicepresidente Xiao Bi-kim, che nel ticket presidenziale sembrerebbe avere il ruolo di lunga mano di Washington. Nata in Giappone, ha passato quasi tutta la vita negli Stati Uniti. È probabile che si adopererà per rendere ancora più stretto il legame con gli Stati Uniti, scongiurando però il rischio di aprire un ulteriore teatro di crisi.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Came along the winter, kill off all my language. The shadows gone long on the walk, across the lakes on the lake. The future of December is memories of last summer. So I stoke it like a wood stove. I'm always wanting more. The endless weight of my life can be lifted up like wings. The underneath of my life, an effortlessness in it sings. Not all of you, I mean. La 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 in the morning, when the blinds are open, that's when I see the red wing. And the red wing sees me too. The endless weight of our lives can be lifted up like wings. The underneath of our lives, an effortlessness is.
Lo scorso fine settimana a Madrid si sono riuniti i partiti dell'estrema destra europea. L'obiettivo era ovviamente la campagna elettorale in vista delle elezioni per l'Europarlamento che si terranno il prossimo mese, ma l'obiettivo era anche quello di capire quanti e quali siano i veri i punti in comune, i punti di contatto. Nel fare questo sono stati aiutati dal neo presidente argentino Milei. Le cui dichiarazioni poi hanno provocato anche una vera e propria crisi con il governo spagnolo, Madrid. Infatti il governo di Pedro Sánchez ha richiamato in Spagna l'ambasciatore a Buenos Aires. Sentiamo da Madrid Giulio Maria Piantadosi.
Al vertice dell'estrema destra di Madrid c'erano tutti, da Meloni a Le Pen, chi in video, chi in persona, ma dietro la facciata di unità c'è una galassia di posizioni e idee differenti, spesso anche in contraddizione tra di loro. Marine Le Pen infatti è laica e filorussa, i polacchi di Legge e Giustizia insieme a Meloni sono filoatlantici e tradizionalisti. C'era poi l'autoritarismo nazionalista di Orban, che assomiglia sempre di più all'autoritarismo protestante di Trump. C'era il sionismo religioso e l'anarcocapitalismo di Milei. Ed è proprio intorno alla figura del presidente argentino che si sono riunite le varie famiglie dell'estrema destra europea, che vede in Milei un simbolo della rivoluzione conservatrice mondiale che ora potrebbe sbarcare nel Parlamento europeo con le elezioni del 9 giugno. Ne abbiamo parlato con Steven Forti, docente dell'Università di Barcellona e esperto di estrema destra.
L'estrema destra europea vede in Javier Milei innanzitutto un leader di successo, il presidente di un paese importante dell'America Latina che è riuscito a mettere fine all'egemonia ventennale del peronismo, e dall'altra vede un modello di società chiaramente autoritario che difende la versione più estrema del modello neoliberista. E tra l'altro vede in Javier Milei un leader che dice chiaramente quale modello di società e di paese difende, che dice che la giustizia sociale è un'aberrazione, che dice che il socialismo è la più grande minaccia, che parla chiaramente di una democrazia non solo autoritaria ma illiberale al 100%.
Steven, ma il modello argentino di Milei è esportabile in Europa?
Javier Milei è il sogno di molti dirigenti dell'estrema destra europea e ovviamente il suo progetto, per quanto possa essere limitatamente esportabile in Europa, tenendo conto dei contesti politici diversi, ovviamente ha degli elementi che possono essere incorporati nel dibattito pubblico. Ossia soprattutto questa idea di un'estrema destra che si presenta come ribelle, che gioca con la trasgressione, con la provocazione e che non ha più paura di rompere i consensi sociali frutto del periodo posteriore alla Seconda Guerra Mondiale, che quindi parla esplicitamente di la giustizia sociale come aberrazione, una diciamo destra che non è più nemmeno quella di Ronald Reagan e Margaret Thatcher, ma è assolutamente molto più radicalizzata.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
E chiudiamo con le serie TV, con Alice Cucchetti di Film TV. Da Emanuele Valenti un saluto e un buon ascolto. Esteri torna domani con Sciocchi Senussi.
Pubblicato nel 2015, edito in Italia da Neri Pozza, Il simpatizzante è il romanzo d'esordio di Viet Thanh Nguyen. Classe 1971, nato nel Vietnam del Sud proprio durante la guerra e fuggito a soli 4 anni negli Stati Uniti con i genitori, è diventato un professore di inglese e di American Study and Ethnicity alla USC, la University of Southern California. Con Il simpatizzante, il suo debutto, ha vinto immediatamente il premio Pulitzer, oltre a un'impressionante quantità di premi letterari. Il romanzo è diventato un bestseller ed è apparso tra i libri dell'anno nelle liste delle riviste più prestigiose. Il passo verso Hollywood, come spesso capita in questi casi, è stato breve. Il simpatizzante è diventato una miniserie televisiva targata HBO e prodotta dalla lanciatissima casa di produzione A24, in onda dal 20 maggio su Sky e Now. Il protagonista non ha nome, lo conosciamo semplicemente come il capitano, e quando lo incontriamo per la prima volta effettivamente è un capitano della polizia di Saigon nel 1975, poco prima della conquista della città da parte dei Viet Cong e della ritirata statunitense. Il capitano è l'uomo più fidato di un potente generale sudvietnamita e un collaboratore della CIA, ma a loro insaputa è in realtà una spia infiltrata per conto dei Viet Cong e fedele alla causa comunista. Alla fine del primo episodio, invece di festeggiare la vittoria, viene forzato dai compagni a continuare la propria opera di spionaggio, fuggendo insieme al generale negli Stati Uniti e restando sotto copertura per fornire costantemente informazioni alla madre patria. Ma prima ancora della duplicità necessaria al lavoro di spia, il capitano è doppio per etnia e nascita. Figlio di una contadina vietnamita e di un prete francese, è biraziale e trilingue e aveva già vissuto negli Stati Uniti da giovanissimo, come studente all'università. Quasi nessuno, statunitense o vietnamita, manca di fargli notare con malcelato disprezzo la sua natura mista, immediatamente evidente nei tratti del viso e negli occhi chiari. Una natura sospesa tra due mondi, amplificata dalla condizione di rifugiato e migrante, per raccontare la quale Viet Nguyen ha pescato dall'autobiografia e dai ricordi di infanzia, cresciuto nelle varie comunità di immigrati vietnamiti, e probabilmente solo in ultimo da quella di spia. La storia di Il simpatizzante ci viene raccontata in prima persona proprio dal capitano, interpretato da Hoa Chuan De, attore australiano di origini vietnamite, già apparso nella versione live action Netflix di Cowboy Bebop. E mentre il capitano racchiude in sé le molte sfaccettature di una personalità frammentata e contraddittoria, nel cast di Il simpatizzante c'è un celebre attore hollywoodiano che interpreta ben quattro ruoli diversi. È Robert Downey Jr., fresco dell'Oscar come miglior non protagonista vinto per Oppenheimer, e qui anche produttore con la sua società Team Downey. Cambiando parrucca, costumi, trucco prostetico, colore degli occhi e ovviamente parlata, movenze, accento e stile recitativo, Downey Jr. incarna uno sfuggente agente della CIA, un viscido professore universitario orientalista, un deputato repubblicano ex combattente in Vietnam e un grande regista impegnato nella realizzazione del film definitivo sul conflitto nel sud-est asiatico. È soprattutto quest'ultimo personaggio, come è prevedibile, a dare luogo a uno dei momenti più memorabili, la complicata e folle lavorazione di un film sul cui set il capitano viene chiamato come consulente, richiamando immediatamente alla memoria la leggendaria creazione di Apocalypse Now e le angosce di Francis Ford Coppola. Ma l'obiettivo di Nguyen era soprattutto quello di sottolineare quanto la narrazione statunitense della guerra in Vietnam, soprattutto attraverso i molti film prodotti nel corso dei decenni, abbia sempre centrato i riflettori e adottato il punto di vista dei soldati statunitensi, relegando quello dei vietnamiti, che fossero le persone che dicevano di voler salvare o i nemici Vietcong, a figure di sfondo, stereotipate, spessissimo senza nemmeno una linea di dialogo. I quattro personaggi interpretati da Robert Downey Jr. si rivelano dunque quattro facce diverse ma complici dell'imperialismo americano, e anche se il capitano e il simpatizzante conservano fino alla fine la propria ambiguità politica, il romanzo e la serie sono stati criticati fortemente dalla comunità sudvietnamita in USA e banditi dalla censura comunista in Vietnam, sulle colpe a stelle e strisce sono molto chiari.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.